Ho visitato la Basilica di San Pietro almeno 20-30 volte, prendendo appunti ad ogni visita. Pur risistemando tutte le mie note, non riuscirei a descrivere i tanti capolavori che vi sono conservati. Non sarei in grado di spiegare in dettaglio le tante meraviglie che la Chiesa custodisce. Nella Basilica di San Pietro, secondo le regole della religione cristiana, si può venerare solo Gesù. Ma allora che senso ha intitolare la Chiesa a San Pietro se non gli si può rendere omaggio? In Cina, se ad un tempio si dà il nome di una divinità, in quel tempio si venera quella divinità.
Sono queste le parole, e aggiungerei legittimi interrogativi, che Shan Shili, viaggiatrice cinese, rivolge ai propri lettori e lettrici all'inizio di un'opera che scrisse più di 100 anni fa, nel 1910, dopo il suo soggiorno in Italia. Ma chi era questa viaggiatrice? Quando e perché giunse a Roma? Cosa era venuta a fare? Sono Alessandra Brezzi, professoressa di letteratura cinese alla Sapienza Università di Roma, e oggi vi racconterò la storia di Shan Shili e del suo diario sull'Italia, il primo scritto da una mano femminile.
Questo è Viaggio verso Occidente, quando la Cina ha scoperto il Mediterraneo.
Cominciamo col dire che Shan Shili è una donna nata nel 1856 in una famiglia di letterati del sud della Cina, riceve un'educazione a casa secondo le regole tradizionali della morale confuciana, ossia studia privatamente poesia, calligrafia, arte e musica. A quel tempo non esistevano ancora scuole femminili in Cina. Le prime furono aperte sul finir dell'Ottocento grazie all'attività dei missionari protestanti prima e al lavoro dei letterati più progressisti poi. All'età di 29 anni, tardi, Shan Shili si sposa. Il marito è un brillante funzionario di nome Chen Xun, che nel 1890 comincia a viaggiare all'estero come membro delle delegazioni diplomatiche che il governo Qing invia in Europa e in America, come abbiamo scoperto negli episodi precedenti. Nel 1895 il marito è nominato commissario degli studenti cinesi in Giappone, una sorta di supervisore che doveva occuparsi dei tanti studenti cinesi che a partire dalla fine dell'Ottocento si recano in Giappone ad apprendere e studiare saperi e conoscenze più moderne, come si diceva allora. Il Giappone, infatti, già dalla seconda metà dell'Ottocento, aveva avviato un processo di modernizzazione, la cosiddetta rivoluzione o restaurazione Meiji, divenendo un paese militarmente più forte della Cina, le inflisse una dura sconfitta nel 1895, e un paese più aperto verso l'esterno. Quando il marito deve partire per il Giappone, Shan Shili prende una decisione insolita per quegli anni, ossia, invece di rimanere a casa ad aspettarlo, come era regola soprattutto per una moglie ormai non più giovanissima, decide di seguirlo. Anzi, fa di più, decide di trasferire tutta la famiglia a Tokyo. Nella capitale giapponese, Shan comincia a studiare la lingua, il giapponese, e a scoprire mondi diversi, mentalità diverse, scopre soprattutto una condizione della donna diversa. Ed è forse proprio l'ambiente progressista e stimolante in cui vive in Giappone che la spingerà a decidere di seguire il marito anche nei successivi incarichi, in destinazioni molto più lontane, prima in Russia, a Mosca nel 1903, poi all'Aia in Olanda e infine a Roma nel 1908. Oggi una decisione di questo tipo ci appare naturale, ovvia, nulla di straordinario, eppure a quel tempo non lo era, perché non era consuetudine che la moglie ufficiale accompagnasse il marito in viaggi così lontani. I funzionari e gli ambasciatori cinesi del governo mancese, che giungono in Europa tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, sono solitamente accompagnati dalle giovani concubine, più che dalle mogli ufficiali, probabilmente perché le prime soffrivano meno le fatiche del viaggio e il doversi adattare a nuove abitudini. A quel tempo si riteneva che sottoporre le mogli, non più giovanissime, alle fatiche e ai disagi del viaggio non fosse conveniente. Certo, viaggiare dalla Cina all'Europa in quegli anni non era sicuramente comodo e veloce come lo è oggi. Tuttavia, non era solo la fatica del viaggio a spingere i funzionari a lasciare le mogli a casa. Vi erano altre ragioni più importanti. Leggiamo cosa scrisse Zhang Jizi, uno degli ambasciatori cinesi in Europa, in una lettera che indirizzò al console francese in Cina Joseph Hippolyte Frandin nel 1880. E capiremo meglio di che cosa si tratta.
Ci sforzeremo di essere accomodanti su altri aspetti di minore importanza, ma la questione dei banchetti necessita di alcune considerazioni. La pratica in uso in Occidente di far sedere uomini e donne allo stesso tavolo a un banchetto, normalmente la donna più importante siede vicino all'ospite e l'uomo più importante vicino alla padrona di casa, è un protocollo ampiamente osservato. Tuttavia, secondo gli insegnamenti degli antichi saggi cinesi, uomini e donne non dovrebbero toccarsi le mani neanche quando si passano o ricevono qualcosa l'uno dall'altra. Quando le sorelle maritate tornano nella casa dei genitori, i fratelli non siedono alla stessa tavola e non prendono il cibo dagli stessi piatti. Questa regola è rettamente osservata con i consanguinei, ancor più se si tratta di ospiti. Una donna cinese che sieda a un banchetto con degli uomini estranei può essere stigmatizzata per il resto della sua vita.
Ecco qui, per una donna cinese partecipare a eventi pubblici, banchetti come scrive Zhang, ma anche ricevimenti, udienze regali, balli a corte, era una circostanza indecorosa che l'avrebbe segnata e marcata per il resto dei suoi giorni. Era inappropriato, secondo le regole della morale confuciana, che uomini e donne sedessero allo stesso tavolo, fossero anche fratelli e sorelle. Figuriamoci essere costretta a rispettare usi e costumi occidentali che prevedevano balli di coppia, ricevimenti, baciamani o strette di mano da sconosciuti, fossero anche questi re, ministri, principi o duchi. Per la morale confuciana, una donna virtuosa non poteva adottare questi comportamenti occidentali, giudicati immorali e inappropriati. Shang, invece, non sembra preoccuparsi delle conseguenze che il suo prender parte alla vita ufficiale e sociale in Europa avrebbe potuto avere sulla sua reputazione. Ma anzi, curiosa e desiderosa di scoprire nuovi mondi, decide di seguire il marito. La coppia arriva a Roma nel luglio del 1908, insieme ad altri 4 membri cinesi, e si sistema nella sede della legazione di Cina a Roma, che era in via Palestro 32, non lontano dalla stazione Termini, ancora oggi la stazione centrale di Roma, in quella che doveva essere una palazzina in stile umbertino e che invece oggi è un brutto palazzo moderno in vetro e cemento. Insieme a loro viaggia anche l'interprete straniero nominato dal governo mancese. Si tratta di un ex missionario tedesco, Karl Kreyer, che giunto in Cina nel 1868, dopo qualche anno lascia l'ordine religioso per lavorare come interprete e traduttore per il governo Qing. La delegazione rimase a Roma dal luglio del 1908 al novembre del 1909. Di questo soggiorno romano, Shang ci ha lasciato un libro intitolato Gui Qianji, pubblicato privatamente dalla famiglia nel 1910. Prima di addentrarci nel testo, affrontiamo la traduzione del titolo, che alcuni studiosi e studiose interpretano come note per un ritorno a una vita nascosta, a una vita reclusa, ossia la vita a cui Shang torna o sarebbe tornata dopo il soggiorno all'estero. Tuttavia, il primo carattere, Gui, tornare, nella lingua classica può anche essere letto Gui, e in questo caso vuol dire donare, regalare. Quindi personalmente preferisco interpretare il titolo come note per un dono segreto. E il dono è il racconto del patrimonio culturale e artistico italiano che Shang dona ai suoi lettori e lettrici. Quando per caso scoprii il testo in una biblioteca di Nanchino, fui subito incuriosita dall'idea di leggere impressioni sull'Italia da parte di una viaggiatrice cinese all'inizio del Novecento. Cosa l'aveva colpito o infastidita dell'Italia? Cosa le era piaciuto di Roma? Dove era stata? Cosa aveva visitato? Chi aveva incontrato? Ahimè, le mie aspettative furono subito deluse. Appena cominciai a sfogliare il libro, capii immediatamente che non vi avrei trovato nessuna delle risposte che cercavo. Sean non ci racconta nulla sulla sua quotidianità romana, su cosa visitò e chi incontrò in quei 16 mesi a Roma. Ci ha invece lasciato un testo curioso, un sapiente e lungo saggio scritto in lingua classica, composto di 9 capitoli e 2 appendici, dedicate alle onorificenze in Italia e in Olanda, in cui le uniche poche osservazioni sulle abitudini e la quotidianità degli italiani sono che non amano sedersi a tavola in 13, e spiega l'origine di questa usanza, oppure che permettono alle donne di inginocchiarsi davanti a tutti in un luogo pubblico e di raccontare ad uno sconosciuto, senza vergogna ed imbarazzo, i propri peccati. Ovviamente sta parlando dei confessionali sistemati lungo le navate della chiesa, che ha modo di osservare durante le sue visite, e conclude la descrizione con un suo personale commento.
Ci si confessa per tutta la vita, non si smette mai. Se dopo la confessione del pomeriggio, alla sera si commettono altri peccati, la mattina seguente ci si confessa di nuovo per tornare ad essere un uomo virtuoso. Non è come nella dottrina buddista, dove non è permesso ripetere azioni malvagie. È per questo che ci si può pentire una sola volta nella vita.
Ma se non troviamo descrizioni della vita che la coppia condusse a Roma, che cosa possiamo leggere in queste pagine? Si tratta di un testo formato da 2 tipologie di capitoli. La prima sono 4 capitoli di natura storica in cui Sean ripercorre le tappe fondamentali dell'incontro tra Italia e Cina, ossia l'arrivo in Cina delle diverse religioni occidentali, a cui aggiunge l'immancabile capitolo su Marco Polo, il viaggiatore veneziano. La seconda tipologia, invece, sono 5 capitoli in cui descrive Roma e le sue bellezze architettoniche. Il libro si apre con un capitolo dedicato alla Basilica di San Pietro, descritta come se avessimo tra le mani una guida del touring, quelle vecchie guide rosse che ormai non si usano più. Anche Chancelly ci introduce nella Basilica di San Pietro dalla porta di destra e ci conduce, navata per navata, facendoci fermare davanti ad ogni statua, ad ogni quadro, ad ogni opera, per spiegarci la genesi di ciò che stiamo ammirando. Per un lettore italiano, questo capitolo, come altri del libro, non presenta nulla di particolarmente nuovo e interessante, perché si trova a leggere, forse, cose già note, già viste. Ma per un lettore cinese dell'inizio del Novecento, queste spiegazioni erano mirabilia mai udite prima. Dalla Basilica di San Pietro, Sean passa al cortile del Belvedere, nei Musei Vaticani, dove erano conservate le 4 statue, Dell'Auconte, il famoso gruppo scultoreo, di Apollo, di Mercurio e di Perseo. Anche questi temi non erano mai stati affrontati in Cina prima di allora. Nessuno aveva raccontato della mitologia greca e latina. Il testo di Sean ha quindi sicuramente il merito di essere la prima testimonianza storica da parte di una cinese. Dai Musei Vaticani, Sean ci conduce nel ghetto di Roma e in queste pagine possiamo leggere ricostruzioni storiche e informazioni su usi e abitudini della comunità ebraica a Roma. L'ultimo capitolo è invece una sorta di bignami dell'architettura occidentale, un capitolo in cui Sean spiega cosa sia una chiesa, una cripta, un chiostro, un tabernacolo e quale sia la loro funzione nella cultura occidentale. Non è difficile immaginare che anche questi racconti, queste spiegazioni, fossero delle novità per un lettore o una lettrice cinesi all'inizio del Novecento. 2 sono gli interrogativi che rimangono su questo testo. Il primo è perché Sean scelse di dare questa forma al suo racconto sull'Italia. Perché non compose un vero diario di viaggio, giorno per giorno, come fece quando si spostò dal Giappone alla Russia nel 1903? E la risposta è che probabilmente una forma di scrittura personale, intima, come un diario, le sembrò poco adatta all'argomento da trattare. Cercò quindi una forma di scrittura più autorevole, più letteraria, e optò per il saggio. Il secondo interrogativo è dove trovò tutte queste informazioni dettagliate e precise su opere e quartieri di Roma. Questo è forse l'aspetto più complesso, più incerto del libro, perché in Cina e in Giappone non avrebbe potuto trovare materiale utile per la sua scrittura. Negli episodi precedenti abbiamo sentito raccontare di alcuni testi che presentavano le nazioni occidentali in Cina, ma in nessuno di questi troviamo informazioni così precise e così dettagliate. Secondo Hu Yin, una bravissima docente dell'Università della California, forse si trattò di un lavoro familiare, ossia un'opera scritta insieme al marito e al figlio, Chen Taosun, che visse in Italia con i genitori e che fu poi il primo traduttore della Divina Commedia in cinese. È un'ipotesi plausibile, ma non ci risolve la questione delle fonti. Credo che Shang, più che di fonti scritte, si sia servita di fonti orali. Ricordate il Karl Kreyer citato all'inizio, l'interprete tedesco che fu mandato insieme alla delegazione cinese in Italia? Ecco, lui trascorse con la coppia tutto il tempo della loro permanenza a Roma, condivise gli stessi spazi a Via Palestro, parlava un ottimo cinese e fu quindi per loro il ponte con la realtà italiana. Immagino Shang e Kreyer trascorrere giornate visitando monumenti e chiese di Roma, con l'interprete tedesco che narra alla viaggiatrice cinese ogni minimo dettaglio di ciò che sta ammirando, e la viaggiatrice cinese che decide di trascrivere quel racconto in una bella prosa classica cinese. Shan era convinta che della civiltà europea non bisognasse conoscere e studiare solo la scienza e la tecnologia, ma anche il suo passato storico, artistico e culturale. È questo che intende fare con il suo libro, trasmettere saperi culturali. L'ipotesi della fonte orale tedesca è confermata dai tanti testi tedeschi che troviamo non citati ma nascosti, celati all'interno dell'opera. Testi che probabilmente Kreyer utilizzò per il suo racconto e che Chancelier trascrisse nel suo testo, come per esempio le tante citazioni di Goethe e del suo Viaggio in Italia, opera del 1817. L'opera di Shang è l'unica inserita nella raccolta di diari di viaggio curata dal famoso studioso Jun Shuhe alla metà degli anni Ottanta ad essere scritta da una penna femminile. E non è una coincidenza, un fatto casuale, ma è la testimonianza evidente dei cambiamenti che stavano avvenendo in Cina, in particolare per quel che riguarda la vita delle donne, le quali proprio in quegli anni cominciavano ad occupare e a gestire spazi pubblici sino ad allora loro negati. L'opera di Shang rappresenta certamente l'anello di congiunzione tra due momenti storici, la fine dell'impero e la nascita della Repubblica, nel 1911, ed è l'ultimo testo della raccolta di Jun Shuhe, la chiude, la conclude. Ma il suo testo segna anche e soprattutto l'inizio di un nuovo percorso per le donne, che di lì a poco sarebbero diventate protagoniste della vita politica e culturale del paese. Il Guichenji è l'originale scelta con cui Chancheli volle contribuire alla modernizzazione e al cambiamento del proprio paese.
Viaggio verso Occidente, quando la Cina ha scoperto il Mediterraneo, è un podcast del progetto di ricerca MATCH, The Mediterranean Through Chinese Eyes, finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU, Ministero dell'Università e della Ricerca, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italia Domani, e a cura di Renata Vinci, musiche di Lorenzo Marcelli. Ringraziamo Simone Pieranni e Lucrezia Marcelli per la consulenza tecnica ed editoriale. Questa puntata è stata scritta da Alessandra Brezzi. Le fonti utilizzate sono riportate nella sinossi.